Celebration, il programma che celebra la musica.
Buonasera cari amici e ben ritrovati a Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Cagnano Faiano. Scusateci per il ritardo, ma come potete ben immaginare sono i soliti problemi tecnici che ci accompagnano. Questa sera torniamo sempre con la crew di Radio Ponte con il programma, potremmo dire, che amiamo più di tutti. Quello è il programma che celebra la musica, come avete sentito, Celebration. Yeah. Chi vi parla è Ernesto C e questa sera insolitamente accompagnato, wow, lo vedete in camera, il supereroe del lavoro, senza macchia e senza paura, signori e signori, Mr. Job.
Salve a tutti e benvenuti a questo Celebration coi botti.
Esatto, perché questa sera, come ampiamente annunciato, è una puntata, un Celebration dedicato ai The Police, quindi al gruppo con la storica band attiva tra il 1977 e il 1984, diciamo ufficialmente, di Sting e compagni. Sì, come avete visto insomma dalle foto che abbiamo pubblicato su Facebook, abbiamo aperto i nostri archivi ed è venuto fuori di tutto.
Il minimo.
Esatto, di tutto e di più. Forse dalla camera non si vede, non si nota, ma qui abbiamo, oltre ecco ai CD, vediamo se azzecco Regatta De Blanc. È questo? Eccola qua. No, questa è Zenatta Mondatta. Eccola qua. Regatta De Blanc, ve lo facciamo vedere sia in versione disco CD che in musicassetta. Questo
originale dell'anno di uscita del LP,
quindi 1979, sì, stiamo parlando, quindi questo un pezzo di storia gentilmente offerto dal nostro Mr. Job. Quindi
yes.
Musica ovviamente, però prima di cominciare vi vogliamo ringraziare in regia Mr. Bob,
è il grande,
che insomma ci accompagna come sempre. Ricordarvi che potete seguirci per questa sera non dal sito, bensì anche dal sito, sì, quindi dal nostro sito www.radiopontregeneration.com, poi dalla pagina Facebook diretta streaming e anche video, come state facendo in questo momento, basta cercare Radio Ponte Regeneration, da Instagram Radio Ponte Regeneration, Twitter Radio Ponte RGN. Vi consigliamo sempre però di scaricare la nostra app ufficiale per dispositivi iOS ed Android. Yes. Prima di sentirci il primo pezzo della nostra playlist, vi diciamo appunto che la storia che stiamo per raccontarvi è ambientata nell'Inghilterra degli anni 70, cioè questa giovane formazione che suona in un modo del tutto nuovo, fondendo l'energia del rock con il ritmo reggae. Sono i Police.
Sono il prodotto di una fine decennio che vedeva da un lato l'Inghilterra industriale, dove Gordon e un Andrew cercavano di barcamenarsi tra un pub e l'altro, mentre Sting faceva il maestro di scuola e Andy cercava i primi grandi agganci con i musicisti.
E i Police hanno introdotto davvero, possiamo dire, un nuovo approccio alla musica rock, utilizzando il collante del jazz,
che
come vedremo loro sono dei gestizi di percorso, per creare un sound dal successo enorme, frutto di creatività e dedizione. Questa, signori, è la loro storia. La scopriremo insieme. Nel frattempo,
solo vivendo, ovviamente.
Ecco, ricordando Lucio. Nel frattempo ci ascoltiamo i Modern Peach con Silly Boy.
She always stares herself
Sera con Celebration, il programma che celebra la musica. Parliamo di Police, ok, gruppo di Sting e compagni.
Parliamo di un trio molto molto importante. Vi dico una cosa molto semplice, vi faccio un nome, anzi vi dico Neck, quindi vi parlo di un ragazzo della nostra, ovvero della vostra età, però vi dico di una persona che ha sempre pubblicamente detto che il suo gruppo di riferimento, il suo cantante di riferimento erano The Police e Sting. Gordon Matthew Sumner più Stuart Copeland più Andrew James Somers non sono altro che i nomi originali di questo trio anglosassone per due terzi, e il nostro caro americano, ozio d'America, che è Stewart.
Che Stewart Copeland.
Hanno una vita abbastanza travagliata, basta ricordare semplicemente che Gordon, ovvero
sì, diciamo
Sting,
che sono un gruppo, ma in realtà tre personalità molto
sì,
forti diverse.
Sono tre soggetti, tre personalità, tre grandi individualità. Sting nasce nella Newcastle, quindi stiamo parlando del lato strettamente inglese della Gran Bretagna degli anni 50, ed è Newcastle la città portuale per eccellenza, con cantieri navali, grandi industrie. E Sting nasce da una famiglia medio borghese, ma non granché agiata, tant'è vero che la sua educazione è un'educazione abbastanza bacchettona, ed è costretto infatti a dover proseguire gli studi fino a raggiungere il diploma di insegnante. Per invece il nostro caro Andy, il nostro caro Andrew, stiamo parlando niente di poco di meno che del figlio di un grande cuoco, che invece sulla sponda gallese della, appunto, dell'Inghilterra, riesce a barcamenarsi tra una serata e l'altra presso quegli hotel, presso quei ristoranti e soprattutto quei pub dove il padre va saltuariamente a cucinare. Ed è l'incontro tra i due molto particolare, perché si incontreranno grazie a questo americano oriundo egiziano con grande presenza in Libano, che è Stewart Copeland, figlio di un notissimo, all'epoca, di un notissimo agente della CIA, che si trovava a girare il mondo con i suoi cinque figli e la moglie. E questo biondo figlio, bello alto e magro, modello Ernesto C,
no, veramente
che si diverte...
tutto tranne che biondo.
Vabbè, ho detto bello alto e magro, non ho detto biondo. E, fortunatamente Stewart è un tipo che ama molto la musica, ma la ama dal punto di vista di farla suonare, e quindi è una sorta di talent scout. Riesce a incontrare appunto un pub gallese, sia Sting, che in quel momento stava suonando con un'altra band, che lo stesso Andy, che aveva contattato precedentemente, e riesce a creare questa sinergia veramente strana, ovvero tre orchestrali, tre
sì,
Paganini
sì,
che
tre,
si incontrano insieme,
tre grandi esecutori, tre grandi musicisti che si incontrano insieme. Ricordiamo
sì,
per gli amici magari che sono a casa un po' più a digiuno, che Copeland suona insomma
sì,
la batteria
e
le
percussioni. Sì, batterista percussionista.
Sting bassista.
Sting nasce chitarrista e poi diventa
Gordon
bassista,
esatto.
Mentre Andy nasce, cresce, pasce e muore profondamente chitarrista e profondamente chitarrista elettrico, nemmeno tanto acustico in verità.
E...
tant'è vero che
sì,
parlando appunto di strumenti, voglio fare giusto un volo pindarico.
Sì, sì, dici un po' che strumenti
allora,
usano. Mentre da casa salutiamo gli amici a casa che
sì,
si aggiungono,
assolutamente,
che ci salutano e si uniscono a noi. E ricordiamo che questa sera parliamo di Police, per cui se avete insomma, se volete scriverci qual è il vostro album, la vostra canzone preferita dei Police, qualcosa sui Police, scriveteci pure, o anche potete scriverci per salutarci, per
assolutamente sì,
per dirci che cosa state facendo questa sera, saremo ben contenti di rispondervi.
Sì, allora stavamo dicendo che ognuno di loro è una sorta di Paganini del proprio strumento. Gordon, alias Sting, è un bassista arrivato al basso. Precedentemente lui aveva iniziato in alcuni gruppi dell'underground appunto inglese suonando la chitarra, poi riesce sfortunatamente, perché nel suo gruppo il chitarrista si ammala, o meglio il bassista si ammala, passa al basso. Lui è affezionato al suo famoso Steinberger, che è un basso, signori, di altissima qualità, mica cotica, diciamo, alla romana, e usa spesso e volentieri un Fender Precision privo di tastiera. Per chi è bassista, parlare di un basso senza tastiera significa essere veramente bravo, un
quindi
Paganini del violino. E poi spesso e volentieri usa anche un Fender Jazz Band, quindi un qualcosa di molto armonico, di molto vivace, e un Van Zingle, che è un famoso Z-Bass, lo Z-Bass. molti ricorderanno il riff di entrata di Every Little Thing's Does Magic, che fa che è fatto niente poco di meno che dal sovrapporsi dello Steinberger con il Precision della Fender, quindi un doppio basso,
che vengono sovraincisi, insomma.
Un doppio basso. Andy, poverino, possiamo parlare di un poverino che si permette il lusso di lavorare con due Fender, una Telecaster Custom del 1963, credo ce ne saranno un centinaio sulla faccia della terra, e una Stratocaster del 61, quindi diciamo che c'ha un Ferrarino e un Lamborghini, giusto così per paragonarlo,
cose da poco.
E poi ogni tanto si diletta con delle Gibson e una Les Paul, giusto così per tenersi le dita in movimento. Stewart invece è un percussionista.
Che ambaradan di percussioni c'ha,
signori, ci vuole il mutuo per avere una batteria del genere. Lui utilizza un sistema Tama. Per chi è batterista, per chi conosce la batteria, sicuramente sa che avere un sistema significa avere almeno tra i 15 e i 16 strumenti a disposizione. In particolare Stewart,
quindi è una casa.
È una casa, cioè ci vuole il camion solo per lui. Lui utilizza un sistema Tama, appunto, con dei Paist che utilizza come piatti, quindi non i vecchi tradizionali turchi, piatti turchi di cui è impronunciabile il nome, e utilizza un famoso Tamagong. Il Tamagong è un incrocio tra un timpano e una gran cassa. Per gli amanti dell'heavy metal è lo stesso effetto della doppia cassa, in sostanza. Quindi
insomma, tutto ben assortito.
Qualcosa di assortito. Voglio dire, Paganini ha il suo violino e loro
c'hanno tutto,
i loro strumenti,
c'hanno tutto questo. Salutiamo gli amici che ci seguono un attimo da casa, che ci stanno scrivendo. Ciao Paola che ci scrive buonasera, ragazzi, bacioni. Poi ancora quanti ci stanno seguendo, ci scrivono. Roberto scrive buonasera Radio Ponte, perdonate la lunga assenza.
No,
ma
tranquillo,
tranquillissimo, anzi noi sappiamo che appunto voi ascoltatori ci tenete sempre ad essere presenti, e magari anche quando non riuscite ad ascoltarci il vostro cuore pulsa,
il vostro supporto c'è
il
sempre
nostro. Quindi un grandissimo saluto a Roberto, ciao. E poi saluti da Livorno, dal nostro menestrello del rock, che quando ha sentito parlare di Police insomma si è
scapicollato
e dice "Az, che grandi rock and roll, eh?"
Yeah.
Certo, se ci fossi stato tu sarebbe stata tutta un'altra storia, almeno affiancavamo a Mr. Job qualcuno di appunto del campo, qualcuno competente, non come me. Anche Giuseppe che si unisce adesso, ciao, un saluto a Peppe che ci scrive buonasera, siete grandi raga, è troppo generoso,
troppo buono, troppo buono
Peppe. Ancora saluti, e ragazzi, appunto questa sera cominciamo il discorso sui Police. Se li conoscete, scriveteci magari, dateci la vostra esperienza, le vostre canzoni preferite, l'album preferito, insomma quello che
molti,
conoscete.
Anche perché molti, permettimi se te lo dico, molti non riusciranno adesso a collegare alcune canzoni con il discorso Police, perché magari qualcuno si ferma a Sting, però ci sono dei brani che hanno fatto la storia soprattutto tra gli inizi dell'80 e a fine 85.
Oppure semplicemente potete scriverci per salutarci o per raccontarci quello che state facendo mentre ci ascoltate. Se tu sei d'accordo, Mr.
Yes,
Job,
ma io assolutamente
direi di ascoltarci Aniquazia con Elegy e poi rientrare per ripercorrere le tappe iniziali.
Yes, sir.
Dei Police.
The Police.
Cool.
Ok, avete ascoltato Antiquazia con LG qui su Radio Ponte Regeneration. Va in scena la musica, in particolare la musica rock, anzi più che altro, per essere precisi, questa il sera parliamo del rock and reggae dei dei Police, il sì, gruppo di Sting e compagni. Prima, come ci raccontava appunto il nostro Mr. Job, Gordon Matthew Thomas Sumner, per gli amici Sting, veniva da una famiglia insomma di umili origini. Lui aveva abbandonato anche l'università per fare maestro di inglese, insomma le scuole elementari.
Sì.
E, però la sua grande passione era la musica, entrare nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto era molto bravo a scrivere canzoni, partendo proprio dal testo. Quindi è questa la strada che lui vuole rincorrere.
E a rafforzare questo concetto, vi dico già da adesso, così ve lo anticipo velocemente, che quando voi andate sull'album di Zeniata Mondatta,
sì, quindi
voi troverete
del terzo album in studio, sì, del 1980,
troverete la lato A, prima canzone, che è Don't Stand So Close to Me, che è effettivamente la storia di Sting quando lui, da giovanissimo maestro delle scuole medie, insegnava ai ragazzi e ne assorbiva tutti i problemi, le problematiche, le difficoltà, e li ha trasmessi in questo pezzo.
E quindi non starmi troppo addosso.
No, infatti.
E quindi dicevamo, originario di Newcastle, questa sua aspirazione era un po' contrastata dai genitori, quindi la famiglia di umili origini, che per il figlio prospettava appunto un lavoro,
sì,
sicuro.
Era anche il primogenito, quindi gli venivano scaricate addosso
tutte le grandi responsabilità. Però lui comunque non gli interessa, insomma, coltiva, suona e nelle varie formazioni, alcune,
sì,
le hai nominato, per esempio,
sì,
i Phoenix Jetsmen.
Ci sono i Phoenix Jetsmen, perché lui inizia
parte proprio col jazz.
Inizia come chitarrista jazz, però poi, proprio come ho detto già prima, un piccolo inconveniente al bassista del gruppo lo trasforma in un bassista. Da quel momento capisce che il bassista non è solo l'anima del gruppo, ma è anche quello che ha, tra virgolette, un po' meno di impegni, e quindi può dedicarsi di più a scrivere canzoni, e da quel momento in poi riesce a diventare quello che poi sarà definito il pungiglione, lo Sting.
Pungiglione. Perché questo soprannome?
Allora, questo soprannome è divertente, perché in un pub londinese una sera lui va a suonare, come diremmo noi, abbastanza scazzato, e va un po' come era vestito a casa, e si presenta con questo maglione modello Ape Maia con righe gialli e nere, gialle e nere, e tutti quanti, in particolare uno degli avventori, gli tira un vabbè, mi sembri proprio un pungiglione, mi sembri proprio un grande vespone. Da quel momento poi si diffonde questa specie di etichetta personale e lui diventa The Sting, ovvero diventa il pungiglione. E guardate che nel momento in cui gusterete tutti gli album capirete che veramente è un pungiglione. Ci sono dei pezzi in Ghost in the Machine dove c'è una critica feroce da pungiglione verso la società non solo anglosassone, ma quella proprio contemporanea sua.
Sì, e poi ovviamente il peso, come vi abbiamo anticipato, di Sting, in particolare,
sì,
nella formazione dei Police, è molto rilevante,
è un'ape regina,
e si sente, sì, possiamo dire che appunto è l'ape regina. E quindi, dopo appunto altre esperienze in altri gruppi, decide che insomma arriva a realizzare il fatto che per avere un salto deve passare da Newcastle a Londra, e a Londra c'è l'incontro che cambia la vita.
Sì, perché sostanzialmente poi a Londra non solo incontrerà una delle donne della sua vita, che poi gli darà il primo figlio, ma incontrerà anche e soprattutto una nuova band, che è la Last Exit. E in una delle serate con il Last Exit incontrerà un biondo, alto, bello e magro americano, che invece con i Curved Hair stava in tournée. caso strano, dall'America in tournée in Inghilterra.
In Inghilterra.
E quella persona, altri non era, lo Stuart Copeland, che è stato poi il batterista fondatore, tra virgolette, del Police come struttura musicale. E sarà anche colui il quale quella sera, quella fatidica sera, porterà al concerto dei Curved Hair un ragazzotto abbastanza piccolo, tarchiato, ma bravo con la chitarra, che è Andrew, che è Andy
Summers.
E quindi da quel momento inizia un primo nocciolo dei Police, perché non tutti sanno che i Police in realtà non sono nati in tre, ma sono nati in quattro.
In quattro.
Ovvero la formazione originaria era Sting con Stewart più un chitarrista mediocre, e non lo dico io, ma lo dice la storia, questo famoso Henry Padovani, che purtroppo piccolino, nonostante avesse delle umili origini italiane, però non era granché con la chitarra. A Stewart serviva un chitarrista tra virgolette di sfondamento, questo Andy,
e che potesse valorizzare poi le qualità,
sì,
di Sting,
non solo
vocali,
da un lato, ma dall'altro anche l'architettura musicale dei brani, dei brani soprattutto di Sting. E quindi c'era bisogno di un chitarrista, che poi Andy è, perché io invito molti ad andare sul suo canale YouTube e sentire i suoi assoli. Lui è un cultore di musica classica. Uno si potrà chiedere, ma perché? Perché lui ama Beethoven, Chopin, Mozart, e li trasforma in pezzi di chitarra. Quindi un grande concerto.
Un chitarrista con due palle così,
o due corde
quindi,
così.
Nel 1977, insomma, nasce la formazione,
sì,
ufficiale dei Police, perché poi Padovani, di fronte a Cotanta,
Cotanta schitarrata,
schitarrata, non reggerà. E quindi resteranno in tre,
sì,
Copeland, Summers e Sting. E nel 77 nascono i Police. Police che ovviamente si trovano in un momento culturale, che è quello inglese, particolare. Cioè impazza,
sì,
la New Wave e i gruppi punk. Quindi ragazzacci che cantano e suonano anche in maniera molto grezza, un rock and roll graffiante,
sì,
in cui versano tutta la frustrazione della loro generazione, e che è un po' in risposta, in rivolta al rock colto progressive che appunto aveva che stava vivendo in quegli anni la sua fine. Però i Police occupano una posizione,
sì, occupano una stranissima nicchia,
singolare,
una stranissima nicchia, perché oltre a questo, come dire, viale del tramonto del progressive tradizionale, non sia Andy che Stewart non hanno mai negato la loro passione per gruppi come i Who, come i Pink Floyd, oppure gli stessi Led Zeppelin. Però dall'altro lato l'influenza jazz era forte. Intanto
poi erano
dagli
degli
Stati Uniti,
bravissimi.
Sì, però intanto dagli Stati Uniti arrivava l'ondata reggae, che mischiata col punk, soprattutto col punk quello anglosassone, quindi molto melodico, molto mieloso, molto armonioso, ha creato poi tutto questo nuovo genere, perché non possiamo non sottolineare che i Police hanno creato un genere.
Hanno creato un genere, sì, un crossover tra,
sì,
mondi che sembravano non poter mai dialogare tra di loro. Quindi nasce questo rock and reggae, così definito dalla critica. E con il primo album,
sì,
che esce insomma nel 1978, che è Outlandos d'Amour, appunto si sente ancora appunto forte, c'è già questo gioco di crossover tra,
sì,
tra generi, quindi rock, reggae, con il collante del jazz, però si sente un po' più forte anche l'atteggiamento punk del gruppo, che si
beh,
vede,
sì,
dalla copertina, ma anche dai suoni. Un album molto, molto grezzo, se lo ascoltate ci sono anche degli errori in fase di,
sì,
registrazione, qualcuno si è divertito a metterli in evidenza, sembra quasi fatto in presa diretta. E quindi però molto, davvero molto, molto bello, cioè si sente proprio una diversità rispetto agli altri,
anche perché poi soprattutto Outlandos d'Amour, tra virgolette, non badate ai titoli degli album, perché una delle caratteristiche dei The Police è proprio la incoerenza del titolo, cioè non significano niente,
niente.
Quindi a parte ovviamente quello che diceva Ernesto, che riguarda la grafica, una grafica molto punk che era proprio di quel tempo, tant'è vero che si porteranno anche un po' avanti nel tempo con la famosa etichetta di Figli di Warhol, nel senso della grafica, sì. Però quello che voglio segnalare a chi ha intenzione di ascoltare questi album è soprattutto di notare come si salta da un Roxanne, che è un, oggi è diventato,
è stato
un
il,
classico,
sì, che è il singolo che insomma ha portato al successo i Police, possiamo dirlo,
classico.
Perché all'inizio Outlandos D'Amour, insomma, loro se lo autoproducono,
sì,
su impulso 700... del fratello di Copland, Miles, cioè insomma se lo autoproducono non ha successo,
non ha grande successo, anche perché
quasi
poi...
ignorato. Poi decidono appunto di estrarre, sempre su impulso di Miles, che era un produttore insomma abbastanza smaliziato, estraggono Roxanne e cominciano ad essere notati. Però poi la svolta ce l'hanno portando la loro musica appunto proprio negli Stati Uniti.
E voglio sottolineare una curiosità: Roxanne nasce come dire, vi invito a leggere il testo.
Sì.
Roxanne sostanzialmente è una canzone d'amore dedicata a
una prostituta.
E considerate che all'epoca era così bacchettona la società che molte radio non passarono, soprattutto la BBC in Inghilterra non passò il pezzo perché lo riteneva abbastanza blasfemo.
Sconcio.
Sapete chi è che ha fatto passare il brano una delle prime volte?
Quale?
Non Radio Maria, perché non esisteva ancora.
Radio Ponte degli anni 70.
Quasi, più o meno. No, stranamente passò dopo 7-8 mesi dall'uscita come brano di sottofondo di quelle musiche così su Radio Vaticana.
Su Radio Vaticana. E tu ascoltavi Radio Vaticana e
no.
Ti sei appassionato ai Police.
No, io ero appassionato ai Police perché li ho sempre seguiti proprio come genere musicale. Però è strano perché andando a scavare un po' tra le notiziole di questo ameno gruppo di amici, risalta questo fatto che fosse nella playlist di Radio Vaticana. Una cosa stranissima. Evidentemente all'epoca l'inglese non lo conoscevano bene,
sì,
perché
sì,
se vai a leggere il testo ti rendi conto. Però altro consiglio all'ascolto è quello di vedere come si salta da un brano all'altro, saltando da ritmo a ritmo.
Sì, è vero.
Il primo
che sembra quasi di ascoltare poi quello che è un prodotto unico, come se appunto così travolgente che lo ascolti quasi d'un fiato.
E sembrerebbe che ogni pezzo sia fatto da un artista diverso. In realtà no, sono più o meno quasi tutti quanti uguali. Vi accorgete del brano di Andy semplicemente perché ci sono dei lunghissimi assoli di chitarra con delle atmosfere oniriche quasi straordinarie. Dall'altro i pezzi di Stewart, quindi del batterista, sono molto particolari e il più delle volte hanno dei nomi strani, come nel primo LP Masoko Tanga, che è una cosa, dice, sarà una cosa giapponese, in realtà no, perché sostanzialmente era il periodo in cui stava in Egitto e aveva sentito questa frase, non so in quale mercato, però lui dice: io avevo sentito sto nome, era orecchiabile e mi venne in mente sto pezzo. Quindi
mentre delle vere hit, dei veri classici sono appunto Roxanne,
sì,
e So Lonely,
Lonely,
che è anche molto, molto conosciuta, e poi Can't Stand Losing You, che si sente praticamente ancora. Sono pezzi di Police, si sentono costantemente nei giorni nostri,
sì,
in radio.
Giusto.
Mi piace molto anche la traccia di apertura, Next to You.
Sì. Per chi poi volesse andare un attimo a capire la storia dei singoli o delle singole personalità, vi consiglio di ascoltare bene Born in the 50s, che vi racconta la storia di tutti e tre,
che sono nati negli anni 50.
Che sono nati appunto negli anni 50. Quindi è anche un modo per capirli un po' meglio attraverso i loro testi.
Mr. Job, da casa arrivano saluti per te. C'è Luca Palmieri che scrive: grande
Luca.
Antonio.
Grandissimo Luca.
E quindi dicevamo, in seguito a questo questo album vanno in tournée negli
sì.
USA e lì insomma colpiscono, si fanno notare, e quando rientrano a Londra, Londra che li aveva ignorati, in cui c'era questo fermento
anche
culturale e musicale appunto diverso, sì, anche Londra si accorge dei Police,
dei Police sì.
E quindi per la prima volta si legge il nome dei Police nelle classifiche nazionali ed internazionali, cominciano a raccogliere fondi per produrre un altro album, quindi finalmente la loro scelta di fondere il reggae, il jazz e il rock si sta insomma rivelando fruttuosa.
È una scommessa vinta in pratica,
e poi soprattutto grazie al carisma di Sting, che diventa sempre di più il fulcro del,
sì.
del gruppo, il magnete, l'anima del successo dei Police. Io direi che prima di andare avanti
sì.
con l'album poi della svolta, ci ascoltiamo prossimo pezzo della nostra playlist, e quindi chiamiamo in causa la regia, Daisy May con Dinner in Paris. Restate
ma
con
pure
noi.
In Pompstock
come sempre.
Tonight it's dinner in Paris. So my
Ben ritrovati, sì, amici, sui beat di Radio Ponte Regeneration, con Celebration,
yes.
Mr. Job, Ernesto C. Vi parliamo questa sera dei
Police,
e insomma della loro avventura, che si inserisce breve come gruppo,
breve,
insomma,
ma sentita, come
ma,
direbbe qualcuno,
sì, ma sentita, significativa. Quindi siamo alla fine degli anni 70, sì, fino a metà degli anni 80. Abbiamo visto come sono sbocciati con il loro primo LP Outlanders d'Amour, e vediamo come continua la loro avventura. Riescono ad essere, a farsi notare,
riescono a farsi produrre, perché poi loro in 5 album cambieranno addirittura 4 produttori. Partono con, come abbiamo detto, un Outlanders d'Amour con qualcosa come poco meno di 1200 sterline tra costi di produzione, distribuzione e creazione dei vinili, e passano a Regatta de Blanc. Regatta de Blanc,
che è il loro capolavoro,
che è il loro capolavoro tra le altre cose.
Siamo nel 1979,
anche se per molti critici ogni album è un capolavoro, però Regatta de Blanc nasce
per bianchi, potremmo dire, no?
Sì, sarebbe sostanzialmente quello, anche se loro hanno questo desiderio sempre innato di modificare, di alterare la realtà trasformandola in qualcosa di loro. Basta ricordare anche che, nonostante l'etichetta ufficiale sia la A&M americana, in realtà loro producono spesso i vinili con delle etichette fantasma, cioè delle cose a cui loro ci tengono. Restano sempre, dal punto di vista grafico, sull'idea,
sì,
del punk, quindi si vedono questi loro tre faccioni belli, ma con una disposizione diversa. Se qualcuno ci fa caso, il primo album vede i tre con Sting a destra, Andy a centro e Stewart a sinistra.
Sì, esatto.
Già Regatta de Blanc porta il capoccione di Sting.
Sì, in primo
e
piano.
E quindi è un indicativo di una presa di posizione di Sting come leader, mentre i suoi due compari, anche se non in proiezione, ma sono comunque leggermente più piccoli.
Sì, più
l'importanza di Regatta de Blanc dov'è? Senza
ci
dubbio,
sono dei capolavori, insomma,
ci
all'interno, sono canzoni che sono diventati dei classici,
degli inni.
E abbiamo anche un po' la svolta, diciamo, un po' più colta dei Police, e infatti i fan si spaccano un poco,
parecchi si spaccano, però Regatta de Blanc è la svolta reggae in senso assoluto. Come non citare Message in a Bottle, che è diventato un classico trito e ritrito, oppure il mistico Beyond the Night, bellissimo pezzo, sì, per chi volesse ascoltarlo in ambiente autunnale, o addirittura il Walking on the Moon, che è un reggae appassionato ma classico, quindi poco spinto. E poi c'è una marea di altri brani che spaziano appunto da Death Wish, che poi diventerà colonna sonora di un vecchissimo film di Arnold Schwarzenegger, oppure c'è il famoso Contact, che è sostanzialmente un pezzo di Stewart, dove c'è una profusione di batterie proprio a buttare, come si direbbe,
sì,
a Napoli.
Vabbè, insomma, fa suonare tutto l'ambaradan,
fa suonare
tutto
il mutuo che si è fatto,
che c'è
in pratica
proprio all'inizio.
Sì, quello indubbiamente.
E quindi con questo album poi ci sarà anche il primo tour mondiale.
Cioè, il primo tour mondiale, perché? Perché loro riescono a trasmettere questa innovazione, che è unire all'anima jazz, all'anima soul, all'anima rock dei gruppi queste folate veramente di reggae, ma anche di punk. Message in a Bottle è sostanzialmente una canzone dallo spirito punk, ma dal ritmo tipicamente reggae,
sì,
anche se poi ha dei contenuti fortemente sociali. Parla di un castaway, quindi parla di una persona su un'isola che trova un messaggio sulla spiaggia di un altro isolano come lui, quindi questa,
insomma,
metafora
chiede,
della
che
società
aiuto, sì, che chiede aiuto sostanzialmente.
E saltiamo.
Sì, beh, quello in questo poi, ecco, come, se, come spesso accade, all'apice del, del successo, possiamo dire così, incominciano le prime difficoltà.
Incominciano le prime difficoltà.
Soprattutto tra Sting e Stewart.
Sì, perché sono quelli che al netto di un Andy che dice: ragazzi, l'importante è mi fate fare un pezzo, e mi facete suonare chitarra, poi fate quello che volete.
Un po' come tutti i chitarristi.
Come tutti i chitarristi. Fatemi fare un assolo, poi vi potete pure picchiare. Per Sting invece ci sono parecchie sirene. Sting nel periodo a cavallo tra appunto Regatta de Blanc e Zeniata Mondatta inizia a diventare anche un personaggio pubblico.
Sì.
E quindi ha una
visibilità, proprio le proprie, anche esperienze sì, solistiche, sia come compositore ma come, anche come attore,
sì,
che si vede soprattutto nel periodo, quindi passiamo al 1980, di Zeniata,
sì, di Zeniata Mondatta. Zeniata Mondatta è una ulteriore evoluzione.
Sebbene da un punto di vista comunque stilistico, grosso modo, sì, non c'è una grande creatività rispetto
no,
all'album precedente.
No.
Però
esteticamente è diverso, e anche nel contenuto alcune cose cambiano. In particolare,
sì,
esteticamente cambia completamente. Dai colori scuri e dai colori a contrasto alla Warhol si passa invece alla, come dire, a un
colori
richiamo
più caldi.
Sì, a un richiamo al colore più caldo, ma anche e soprattutto a una maggiore psichedelia. Infatti il triangolo, la chiusura dei tre nel triangolo, la forma stessa della indicazione del gruppo ci porta un po' The Police scritto coi caratteri The Wall, il triangolo che riporta un po' al Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, e notare bene la disposizione dei tre nell'album dà la sensazione di alcuni album dei Who, dei primi Who. Quindi diciamo che c'è anche un'evoluzione che poi si trasforma nei pezzi. I pezzi di Zeniata Mondatta non nascono a caso. Come
sì,
ho già citato
hanno,
prima,
sì,
primo lato, prima canzone, la storia di Sting.
The Stand So Close to Me.
La storia di Sting, di un professore di scuola che ha un rapporto difficile con dei ragazzi che gli trasmettono le esigenze, i bisogni, le necessità e le tristezze di una società. C'è poi i due pezzi successivi hanno una caratteristica: si susseguono senza interruzioni,
sì, senza soluzioni di continuità.
Infatti,
Driven to Tears e When the World is Running Down,
down, che poi ha un titolo lungo,
sì,
anche
più lungo, eccetera eccetera. Però Driven to Tears ha un'impronta sociale, infatti parla
molto forte
di povertà.
Parla di povertà e parla delle difficoltà di riuscire a sopravvivere in una società che è sempre più consumistica ed è sempre più schiacciante, che cerca di umiliare sempre di più i più poveri. C'è poi lato B,
un'altra molto molto famosa,
lato B, prima canzone, una canzone dal titolo molto ma molto difficile da pronunciare, che non riesco a pronunciare perché non riesco a conoscere bene questo, questo modo di pronunciarlo, che è
da da da
che invece
è famosissima,
che
si
è famosissima,
RTL una volta alla settimana
la passa, e che è l'ennesima condanna verso un mondo che è poco comunicativo e che non riesce a trasmettere bene non solo le informazioni, ma non riesce nemmeno a comunicare bene tra esseri umani.
Poi c'è il pezzo di del nostro chitarrista,
ma c'è il pezzone, c'è il pezzone di Andy, che è questo Behind My Camel,
che
ovvero
vince un Grammy,
che vince un Grammy per questa mitica cavalcata solitaria nel deserto del Sahara col suo cammello. Se l'ascoltate voi sentite praticamente un andamento,
sì,
a onde
sulle dune del deserto,
sulle dune, e un po' di mal di mare vi viene, però su questo sicuramente.
Dicevi che mi raccontavi che vinse il Grammy perché fu inserito in un film.
Fu inserito in un film, non mi ricordo quale versione, del Lawrence d'Arabia, proprio perché aveva questo.
Sì, qua andiamo quasi verso la fusion, verso il,
sì,
mondo fusion, perché
sì,
sentiamo appunto anche molti influssi della musica africana, orientale, quindi il,
sì,
mondo arabeggiante, no? quello quando ho ascoltato alcune tracce mi è venuto in mente Pino Daniele, per esempio. Sai?
Sì, ci sono alcune cose, perché poi alla fine, diciamoci la verità, anche se le note sono sette e i ritmi sono quelli, molte volte ci sono delle assonanze che ti permettono di entrare nel pezzo e dire: guarda, questo magari mi sembra di averlo già sentito, anche se sotto un'altra forma, e sì, sotto un'altra, sì, composizione.
Sì, 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 sì.
E poi vabbè, c'è Shadows in the Rain, che è il pezzone paranoico punkiano, e che dire, Bombs Away, che è il pezzone di Stewart, dove autocita un po' tutta la vita del padre, che era sottoposto in qualità di membro della CIA a saltare da un paese bombardato all'altro. Questo per dire cosa? Che questi tre album concatenati possono definirsi come la storia dei Police, perché poi vedremo che Ghost in the Machine e Synchronicity sono non la fase galante, ma diciamo la gigante rossa del gruppo, ovvero il momento in cui il gruppo tende a morire.
Però
ma lascia comunque,
tutto, lascia
comunque un'impronta,
successi,
enorme.
Infatti sono tutti album che insomma, anche a livello di vendite raggiungono un grande successo. E arrivano altri feedback da casa, saluto, ci tengo sempre a salutare tutti quelli che ci ascoltano. La nostra Maria Pagano ci scrive: viva la musica rock, viva i maglioni gialli. Non so se con riferimento alla tua polo arancio-melone,
che color pesca,
oppure al maglione giallo e nero di Sting, che si valse
un mix,
così il soprannome appunto di Pungiglione. Maria, chiarisci questa cosa. Quindi Ghost, con Ghost Machine, in the Machine 1981,
yes.
Dicevamo, i rapporti sono sempre più logori.
Sì, sono sempre più duri,
cioè,
e sempre più
il gruppo
difficile
di
andare
fatto
avanti.
Non esiste
no,
più.
Esiste anche, cioè, da un punto di vista della produzione discografica.
Esatto, ma i rapporti peggiorano sempre
sì,
di più.
Considera che con Ghost in the Machine iniziano le carriere soliste, e inizia anche la carriera da attore di Sting. Quindi, ripeto, gli ultimi due album saranno un paragone portato astronomico con Le Nane Rosse, quindi la fine di un grande sole, che è quello di questo nuovo modo di intendere la musica, fondere insieme vari generi. Basta ricordare che Puff Daddy ha utilizzato un pezzo dei Police per ricordare Notorious B.I.G.
quando morì,
fu ucciso.
Sì.
Ci sono altri due brani, adesso non mi vengono in mente, che sono stati utilizzati. Uno fu utilizzato come sigla di un programma per ragazzi a fine anni 84-85, e un altro invece fu colonna sonora del Festival Bar dell'86.
Quindi
l'impronta,
sì,
c'è.
L'impronta c'è. Comunque, ecco, con Ghost in the Machine gli arrangiamenti diventano più complessi, sono più,
sì,
più ricco,
sono più armonici,
strizzano anche un poco più l'occhio al mondo pop. Ricordiamo questi grandi singoli, insomma, che hanno avuto grande successo: Every Little Thing She Does Is Magic e poi Spirits in the Material World. Per giungere poi all'anno crocevia per Sting, il 1982, vive una fase difficile di, possiamo dire, di depressione, il divorzio
con la moglie.
Dalla moglie, il suo primo amore, con cui aveva
anche
due figli, se non vado errato.
Uno sicuro.
Un paio.
Joseph.
Sì. E quindi, insomma, abbiamo una fase calante nella,
sì,
produzione del gruppo. Però Sting si rinnamora poi, fortunatamente, tempo un anno.
Meno male.
E quindi con essa si riaccende la vena creativa e si arriva I rapporti con Copland in maniera particolare non si recupereranno,
no, però sopravvivono,
insomma, da un punto di vista, ecco, della produzione nasce l'ultimo capolavoro, che è appunto Synchronicity,
sì,
che a cui dedicammo, se tu ricordi, tempo fa, Ghost in the Machine, non ve l'abbiamo fatto vedere,
sì,
qua
Ghost in the Machine, giusto per farvi capire,
sì, spiegacela la,
sì,
copertina, perché
la copertina è molto strana, in realtà non cambia niente ovvero ci sono sempre loro tre, però sono,
ecco,
stilizzati,
sono stilizzati
con dei display a cristalli liquidi. L'idea fu quella, proprio data dal titolo dell'LP, che era Ghost in the Machine, di
devi guardarlo nel verso giusto, ecco,
guardarlo,
sì,
nel verso giusto, ovvero dargli la possibilità di traspondere, quindi di trasformare le loro tre figure in tre LCD, quindi,
sì,
in tre codici
esadecimali, codici luminosi proprio,
sì,
del...
E ovviamente questo LP lascia una traccia in Demolition Man. Signori, Demolition Man è stato definito il pezzo rock in assoluto più vicino all'hard rock. Allora, mi spiego meglio. Demolition Man fu utilizzato nell'omonimo film con Sylvester Stallone, che uscì proprio in quell'anno.
Sì.
E la qualità del suono, l'importanza degli assoli di chitarra e la struttura con cui viene suonato il basso ha fatto definire questo pezzo rock come un pezzo heavy metal.
Quindi
un qualcosa che
veramente trascende
veramente
il genere, e quindi è trasversale, appunto,
è trasversale. Vi segnalo due pezzi: Omega Man, che anche lui fu colonna sonora di un film di terzo quarto ordine, molto conosciuto in America, ma da noi praticamente zero. E Darkness. Darkness è una rock ballad punk. Sembra strano, però lo è. Se lo ascoltate, è veramente una ballata rock, ma con un background fortemente punk. Detto questo,
detto
poi
questo, appunto, ritorniamo,
passiamo,
ritorniamo, riprendiamo, cominciamo il discorso con Synchronicity, l'album di congedo, diciamo, dei Police, altro grande, grande successo, e quindi le divisioni, come
sono
vi
evidenti,
spiegavi prima,
sono evidenti,
evidenti già dalla copertina.
Dopo...
Diciamo che Synchronicity, in questo caso, il titolo si rifà alla teoria
di
Jung della sincronicità.
Sì.
Della sincronicità, insomma, un concetto psicoanalitico particolare, molto interessante. Infatti si vede in copertina proprio Sting che legge lì un libro di,
sì,
Jung,
libro.
Quindi si tratta, praticamente, vi è mai capitato di pensare ad una persona e tempo dopo palesarvisi davanti, quindi palesarsi davanti? Questo è un esempio di sincronicità, cioè come se esistesse una sorta di coscienza collettiva
formata da singole coscienze,
formata appunto da singole coscienze che sono in comunicazione tra di loro attraverso il sentire subconscio.
Assolutamente.
Quindi questa è la teoria di base, spiegata veramente in
spiegata in breve, sempre con,
e dicevamo, tre strisce differenti,
sì, sempre con riferimento a questa divisione in un trittico, quindi in un qualcosa che riprende un po' i colori di Andy Warhol, però allo stesso momento vuole caratterizzare. Beh, signori, il blu in assoluto per l'americano Stewart, il giallo, ma giallo in senso ombrato, quindi in senso un po' dark, di Sting, e il rosso sangue di un chitarrista che effettivamente io ho potuto apprezzarne l'estetica, di chi veramente ha i calli alle dita come Andy, perché è un chitarrista che veramente lavora, ma lavora di brutto. Ovviamente questo è quelli che molti dicono essere l'assoluta maturità, la vecchiaia,
sì,
del gruppo e tutto il resto, però è contemporaneo, fortemente contemporaneo, quando esce all'infuori di due se non tre pezzi tutti quanti vengono utilizzati. Synchronicity 1 e Synchronicity 2 vengono utilizzati tutti e due in colonne sonore.
Sì, comunque stiamo parlando di un altro disco di platino, cioè sì, parliamo di 5 dischi, 4 sono di platino.
Di platino. Al netto di Miss Gradenko, che è il solito pezzone paranoico di Stewart, e di se non sbaglio, sì, Mother, che è di Andy. Per il resto ci troviamo un Walking in Your Footstep, che è un bel reggaeton di quelli belli,
sì, sì,
pompati,
belli concentrati.
C'è un classico del tubismo assoluto, che è Everybody You Take.
Everybody You Take.
Signori, qui siamo veramente davanti a un pezzone immortale.
Sì, sì.
E poi c'è un...
Qui viene fuori appunto la crisi in questo, sì, pezzo della personale di Sam, di Sting, quindi
sì,
rapporto difficile con la moglie.
Con la moglie e tutto il resto.
Divorzia.
E cioè, che si, poi si riflette anche in Wrap Around Your Finger, che significa letteralmente tu mi agganci al tuo dito. Il che ci fa capire anche come Napolis, gran parte del lavoro di Sting è un lavoro personale, quindi
sì,
è una trasmissione,
sì,
della propria
strada.
Ricordiamo
che comunque in Synchronicity 8 pezzi su 10
sì,
sono appunto di Sting, come ricordavamo prima, ecco, modo in, le registrazioni come avvengono in questo periodo.
Allora,
praticamente
questo...
ognuno fa,
sì,
il lavoro a sé e poi si mette insieme.
Synchronicity
il produttore, si decide.
È un qualcosa di veramente, a definirlo eccezionale è poco, perché è la sintesi di tre registrazioni diverse, ovvero Stewart, Sting ed Andy lavorano indipendentemente.
Sì.
E con una tecnica che è appunto quella della sincronicità, producono ognuno di loro un gruppo di pezzi. Arriveranno in sala di registrazione con questi pezzi e decideranno all'unisono quale di questi inserire. Ovviamente,
alla presenza anche del produttore.
Alla presenza del produttore, ovviamente, 8 pezzi su 10 sono di Sting, uno al batterista e
uno
al chitarrista. Però dobbiamo anche dire una cosa. Anche se è il prodotto finale, si può dire che questo è l'inizio. In che senso? È l'inizio di un nuovo modo di fare musica,
sì,
che ci stiamo portando ancora avanti. Ripeto, Neck ha fatto dei Police, della musica di Sting, un mood, un modello,
sì,
una bandiera
anche a livello personale,
anche a livello personale
si ispira anche da un punto di vista dell'immagine, secondo me molto,
sì,
molto
a Sting.
E quindi grande successo Synchronicity, di ultimo album, ultimo grande tour mondiale,
sì.
E nel 1984 i Police si esibiscono insieme per l'ultima volta, quindi
sì,
a Melbourne. In quell'occasione Sting appunto annuncia ai fan che la sua intenzione è di lasciare
la band,
la band, e quindi intraprendere una carriera da solista.
Sì.
Ufficialmente la band non si scioglierà mai ufficialmente.
No.
Però diciamo tacitamente si accordano, perché il nome The Police insomma sia utilizzato soltanto per occasioni di beneficenza,
sì,
oppure
per i Greatest Hits quando capita,
esattamente,
poi, come infatti poi sarà qualche anno dopo,
come, esatto, quando uscirà questa, c'ha Mr. Job, c'ha anche questa,
eh beh sì, questo è l'ultimo
singoli, la
l'ultima
raccolta,
produzione
Every Breath You Take, o comunque per occasioni personali come il matrimonio nel 93 mi pare di,
sì,
di Sting, e insomma tanti altri, le reunion eccetera eccetera. Che dire, cari amici, questa sera tra mille problemi
e un po' di difficoltà,
siamo riusciti a fare insieme abbiamo cercato di donarvi di fare insieme un overview dell'operato di questa grande band,
di un pezzo della storia degli anni 80 da un lato, ma anche dell'evoluzione tra gli anni 70 e gli anni 80, perché non ci dimentichiamo che la musica di oggi, lo ripeto, lo voglio ripetere, la musica di oggi è il portato di quel passaggio. Gli anni 70 famosi per la disco music, per il jazz, per il swing, per queste cose, passano attraverso il punk e la contestazione arrivano a qualcosa di molto più importante, che è tutto il panorama che attualmente vede la musica avere 4, 5, 6 miliardi di sfaccettature, e molto parte anche da loro, e non solo da loro ovviamente. I grandi classici, la Zeppelin, Pink Floyd, tutto quello che volete, però ci sono anche loro.
Sì, ci sono anche loro, come questo esperimento unico di crossover tra stili musicali e diciamo anche con le culture che si portano dietro, che apparentemente sembravano non potersi dire nulla. Invece raggiungono con i Police una sorta di come potremmo definirlo, sincretismo,
sì,
ecco, che si manifesta attraverso semplicemente nel giro di cinque
album. Cioè in 10 anni,
10 anni nemmeno,
in 10 anni
di
la musica ha cambiato passo piuttosto che volto, ha cambiato passo. Perché diciamoci la verità, se non fossero stati i Police, noi avremmo avuto il reggae tradizionale classico giamaicano, il punk sarebbe rimasto fermo ai Clash.
Sì.
Che dire, forse parte della musica psichedelica sarebbe rimasta confinata agli anni 60 e non sarebbe riuscita poi a svilupparsi. Così come il rock sarebbe rimasto un po' privo di certe sonorità pastose, magari anche un po' come dire, allucinogene, che alcuni pezzi dei Police hanno trasmesso. E poi non dimentichiamoci che loro sono figli, ma padri degli anni 80. Da loro, da alcuni pezzi, adesso non so dirvi di preciso quanti e quali, ma sicuramente da loro sono nati grandi capolavori che poi sono rimasti fino agli anni 90 come riferimenti per la musica.
Sì,
quello assolutamente. E come non dimenticare le interpretazioni di Sting in tutti come dire, quei 4-5 film, tra cui la famosa, ormai come dire, oberata partecipazione a un classico della fantascienza che era Dune, con la lotta tra la casa degli Harkonnen e quella dell'altra famiglia, adesso non ricordo, dove Sting faceva impersonava il nipote del barone cattivo, che alla fine andava contro Moadib, ovvero il buono, in una lotta all'ultima coltellata per contendersi il futuro del mondo,
cioè, tutto il mondo insomma negli anni 80,
che
tu hai vissuto in maniera diretta,
sì, ormai già teneva la pensione, quindi
riuscito,
voglio dire,
appunto veramente a raccontarci così, con così tanto trasporto e sentimento, quindi...
Un ultimo passaggio, un passaggio per chi volesse approcciare mentre ci danno lo sfratto, andate su YouTube e cercate i brani dei Police. Nei video non troverete solo la musica, troverete il costume, lo stile di quegli anni, che è importante, perché se vedete anche come suonavano,
e
con cosa suonavano,
evolve,
avete il quadro completo della situazione.
Va bene, quindi per stasera è davvero tutto sui Police. Ringrazio Mr. Joe.
Ma grazie a voi però,
Avete
fatto prendere i capelli.
È colpa nostra. Ringrazio la regia, Mr. Bob, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, quindi ai nostri prossimi programmi, sempre qui su Radio Ponte Regeneration, dove celebriamo quando possiamo, ce la mettiamo tutta,
il meglio
la musica. Ciao ragazzi,
ciao.